Oh firulin, virulin, virulera, oh firulin, firulin, firula. Quando le partivo da Cicagna, il povero
bentornati.
Una bisagna.
Siete passati sotto l'arco di pietra?
Coraggio, bello draghin, perché le
seguite ora la strada in salita. E dopo l'uomo con le uova, mantenete la sinistra.
O povero draghin, che manchevo al cœur, ma che manchevo al cœur, propida bom, il povero draghin o le dranda in prigio. O firulin, firulin, firulera, o firulin, firulin, firula.
È l'oltregiogo. Questo termine indica un'area oltre il giogo appenninico, e cercavano i comuni, che erano molto forti, talmente forti da far paura all'impero, il controllo di questa montagna, di per sé povera, davvero lo ripeto, economicamente povera, era strategico nella misura in cui controllavo il passaggio. Cerignale nasce nel Medioevo e poi si sviluppa nel 1500 e 1600, rimanendo sempre. Quindi questi feudatari sono rimasti attaccati al Medioevo, perché dovevano rimanere, e cercavano di governare la montagna contro l'ingerenza dei comuni, che invece volevano controllare i castelli, le mulattiere, le vie di passaggio, i ponti. Quindi questa è un'area che poi viene poi piano piano colonizzata da Genova, che era molto forte, nei secoli successivi.
Il primo edificio è la torre, questa qua di fronte a casa mia, quella che ci dice dei Fieschi, che era un posto di posta dei Fieschi. La gabella era anche in controllo della vallata, eccetera, eccetera. E quella lì è del 1200 e qualcosa.
Continuando su questa strada, passerete sotto un altro arco, detto Arco del Norcino. Superato l'arco, alla vostra sinistra vedrete un'abitazione. Quella è la Stalla dei Barbetti, detta anche Casa Torre.
Le storie che mi ricordo sono quelle che mi raccontava mia suocera Meglia, che era una persona speciale, ed erano legate alle sue mucche, che venivano portate sul monte al pascolo e che poi alla sera comunque ritrovavano la loro strada per tornare nella loro stalla, e c'era questo legame uomo-animale, uomo-natura, di una intensità incredibile.
Una cultura di rispetto dei beni che ci sono, che sono finiti, che non sono infiniti, se ne stiamo sempre più rendendo conto, di gente che erano sicuramente in simbiosi con l'ambiente e avevano anche degli elementi di grande socialità che molte volte ci dimentichiamo, perché la comunità stava insieme perché era unita, erano tutti poveri e c'era qualcuno più povero dell'altro, davano un po' di latte tutti per consentirgli di fare un formaggio. Che poi lui lo rendeva perché erano tutti poveri, però gli consentivano di fare il formaggio.
C'erano ancora animali, quindi c'erano ancora le stalle, c'era chi viveva ancora, quindi grazie alle mucche, al latte, ai conigli, e quindi giravo a vedere le mucche, mi portavano il latte fresco la mattina appena munto, andavi in giro e vedevi tutte le mucche, vedevi i conigli, vedevi le persone che lavoravano molto di più nei campi.
Quando venivo qua, che avevo i bambini piccolini, quasi tutti avevano ancora le stalle con le mucche, per cui tutte le mattine uscivo con il bambino a fare il giro di tutte le stalle.
Erano due strisce, una di qua e una di là, di mucche. Lì c'era quel piccolo corridoietto con quella panchetta di legno che forse c'è ancora adesso, non lo so. E io mi bevevo una caraffa di questo latte appena munto, caldo, ma proprio caldo era, veramente, sì. Ah, ecco, era chiamata Casa Torre perché proprio sopra la porta della stalla, se ci fate caso, c'è come un arco di pietra, e lì ai tempi c'era una porta, entravano da lì, poi da dentro toglievano la scala così non poteva salire nessuno, quindi da lì potevano vedere tutto fin giù dalla chiesa, fin là dalla parte di casale, se arrivava qualcuno da sopra, perché era in una posizione più libera di adesso.
C'è un'accogliente gradinata a pochi metri. Quella che si apre davanti a noi è la piazza dei diritti e delle tolleranze. Che bello questo nome. In un paese che nel tempo è stato soggetto a diverse dominazioni, conteso tra province, regioni, signorie, bruciato dai nazisti, svuotato dall'emigrazione, cosa è rimasto? Una comunità accogliente, che promuove i diritti e le tolleranze, e non solo quelli degli esseri umani. L'Appennino su cui la piazza si affaccia è una delle zone più selvatiche e meno esplorate d'Italia. Per questo i diritti di cui si parla sono anche i diritti degli animali e delle specie selvatiche che custodiscono questo tesoro.
Siamo in cassetta di diritti e di tolleranza, per dire siamo tutti uguali, siamo diversi, ma siamo uguali, ci dobbiamo comprendere, e soprattutto che l'uomo non ha una prelazione rispetto al pianeta, è un ospite come tutti gli altri.
Tipo nei boschi non è che li abbatterai per costruire delle case o robe del genere.
Però alcuni alberi bisogna abbatterli per fare i fogli.
Questi boschi stanno vivendo negli ultimi 30 anni, 50 anni una trasformazione straordinaria, perché da quando le persone hanno abbandonato queste valli, le valli dell'Appennino delle quattro province, e il bosco sta tornando selvatico come lo era un tempo, e oggi ci troviamo con piante e animali selvatici che oggi si trovano in una situazione simile a 200-300 anni fa, con querce, faggi e i castagni che furono piantati dall'uomo, che vivono un momento brillante, e dietro a questi ci sono un sacco di animali selvatici che hanno ritrovato i loro spazi. Dal lupo, che riesce a vivere e a colonizzare ogni situazione, e qualche cervo, fino al gatto selvatico che resta nelle gole più selvagge e profonde di questo Appennino e che riesce a passare completamente inosservato.
Montelesimo è qua, il Penice, il, come si chiama lì fuori, è di fronte, verso Ferriere, Montebuo, eccetera, tutti i monti del Piacentino si vedono di qua. Quando sono giornate bellissime arrivi a vedere anche qualche cosa giù in pianura. Questo qua a destra appena è il pozzo, e anche dal pozzo puoi arrivare fino al Tana.
Io ti dico che i posti di segnale sono i più belli del mondo, cioè cammini ore e ore, ti rilassi, vai sul Trebbia, è bellissimo, cioè abbiamo alcune cose che certi paesi non hanno.
Il luogo che più mi emoziona, diciamo così, è una radura che c'è su una montagna, sulla montagna di Serignale, perché io sono uno abbastanza agnostico, non ho fede, finché non vado là. Quando vado là, a volte ti capiti, vai su questi cieli bellissimi, in questo silenzio totale, mi prende qualcosa che mi fa riflettere sul mio lato razionale. E questo fatto che mi mette in difficoltà, che mi fa trovare una dimensione spirituale che di solito mi manca quando sono lì.
Avete scorto qualche animale saltellare, muoversi, scappare? Avvicinatevi ora alla balconata di ferro. Vedete laggiù? Sì, laggiù. Quella è la chiesa di San Lorenzo, il protettore del paese. Il giorno di San Lorenzo, qui a Cerignale, si festeggia portando il santo in processione e dopo una lunga grigliata si va a guardare le stelle cadenti.
Si diceva che l'hanno fatta per farla vedere anche perché c'era una sorta di contratto, pare che si sia detto, no, noi vi aiutiamo a costruire la chiesa a patto che ce la facciate vedere.
E se tu la guardi vedi che la facciata è molto più grande della chiesa in sé, è perché da lì la potevano vedere e sentire i paesi qua vicini. Sino a Pontorganasco, cioè tutti potevano sentire quando dicevano messa,
anche
le campane, eccetera, eccetera.
Perché San Lorenzo, le morti in la graticula, in la graticula. E aveva una linea piena di grazie al Signore.
Andavamo sui prati a guardare le stelle, a suonare la chitarra, a cantare.
Beh, mi ricordo che eravamo venuti la settimana delle stelle cadenti e che avevamo preso delle cose dalle bancarelle e avevo preso anche un astrolabio per riconoscere le costellazioni.
La prima volta che sono venuta di solito salivamo verso le 8, le 7, salivamo per il Pian dei Mulini e si vedeva il grande carro.
E allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Lorenzo prega per noi.